la puntata che state ascoltando non sarebbe dovuta essere questa. Era già registrata e programmata, perché l'idea era quella di andare un fine settimana tra le vigne e nelle Langhe a bagno in piscina o con le gambe sotto al tavolo. Giovedì sera l'ho registrata e programmata. Venerdì mattina sono andato a lavorare e mentre lavoravo leggevo le notizie con gli occhi sgranati. Venerdì sera, arrivato a destinazione, magico posto che dovreste visitare, mi sono mangiato le mani per non avere la puntata per il più grande di servizio informatico di tutti i tempi. Dopo una lauta cena in uno splendido posto, ho deciso che questa puntata sarebbe dovuta uscire. Quindi, dopo un altro lauto pranzo, nelle Langhe si mangia molto bene, al posto di essere a bagno in piscina, sono qui a scrivere la puntata sul grande, enorme, disastroso problema generato da un aggiornamento di CrowdStrike sulle macchine Windows di mezzo mondo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Come sempre, la premessa. Questo è un podcast tecnico, ma per tutti. Vi racconto cos'è successo con un po' di dettagli, ma non troppi, per farli comprendere anche a chi non mastica di tecnologia in modo profondo, indirizzi di memoria e kernel, ma giusto per avere un'informazione dettagliata il giusto rispetto ai giornali che hanno titolato che è stato un bug di Windows, cosa assolutamente non vera, o un attacco informatico, cosa altrettanto non vera. Cos'è CrowdStrike? È un software o agente di sicurezza che fa parte di una suite di gestione macchine, client e server. Diciamo tipo un antivirus installato su PC e server aziendali, ma più evoluto. È un prodotto di una grande azienda che viene usata da clienti, tanti clienti, molti sono enormi multinazionali. Per riassumere, è installato su un numero enorme di macchine, PC e server. Cosa succede quando un prodotto installato su tantissime macchine nel mondo ha un problema molto grosso? Generi un problema che si ricorderanno in molti in tutto il mondo. Venerdì mattina presto, ora europea, CrowdStrike ha eseguito un update. Come per tutte le suite di sicurezza, gli update vengono applicati in modo automatico su tutte le macchine il più in fretta possibile. Questo di solito non viene fatto per gli update del sistema operativo, si installano prima su macchine non critiche, si vede se non hanno delle difficoltà grosse e poi si fa il deploy su tutte le altre. Il problema è che qui forse neanche il produttore ha fatto dei test. Era venerdì, ha lanciato l'update violando una delle sacre leggi dell'informatica: non si fanno deploy in produzione il venerdì. Lo so, se sono definizioni di sicurezza si fanno quando c'è bisogno. Un componente di questo aggiornamento aveva un bug. Questo bug ha scatenato il crash delle macchine e di conseguenza il blocco di tutto, di mezzo mondo e il panico. Per essere precisi, pare che il problema abbia coinvolto circa 8 milioni e mezzo di computer, un po' meno dell'1% delle macchine Windows del mondo, evidentemente l'1% critico, ma ha fatto danni che tutti abbiamo visto. In ogni computer la memoria, la RAM, è divisa in celle. Per poter accedere a queste celle, ognuna di queste ha un indirizzo. Quando sentite che una CPU è a 16, 32 o 64 bit, questa cosa, che è una cosa che ci ricordiamo noi più anziani, questi bit sono la dimensione del bus degli indirizzi della memoria. Se viene fatta una chiamata a un indirizzo che non è valido, il sistema operativo ha qualche problema, non può soddisfare questa richiesta, e se questo errore non è gestito dall'applicazione, l'applicazione stessa crasha malamente e viene chiusa. Finisce lì. Il problema di alcuni componenti software, come gli antivirus, è che lavorano a un livello più basso e fanno queste chiamate in modo non gestito e non controllato dal sistema operativo. Voi che mangiate pane, assembler e registri delle CPU, perdonatemi, ho semplificato molto. Ok? Se uno di questi componenti fa una chiamata a una cella di memoria sbagliata, quindi che non può funzionare, una chiamata che non va, il sistema operativo non riesce a gestire questa chiamata errata e al posto di far chiudere malamente l'app, il tutto si risolve in un kernel panic. In Windows questo si chiama BSOD, Blue Screen of Death, schermata blu della morte. Il computer si schianta dalla schermata blu e si riavvia. È una cosa che in teoria non deve succedere mai. Quando succede, di solito c'è un problema hardware o c'è un problema su un software che lavora molto in basso sul sistema operativo, tipicamente un driver o un componente come quello di cui stiamo parlando. Adesso immaginate che il componente corrotto con la chiamata sbagliata venga chiamato subito all'avvio del computer. Abbiamo un boot loop, continui schermi blu. Il computer parte, chiama il componente corrotto, fa la chiamata sbagliata, il computer crasha, si riavvia così per sempre. Se questo componente viene installato in automatico su computer di aeroporti, linee aeree, banche, borse valori, server aziendali, computer dei dipendenti, casse dei supermercati, eccetera, eccetera, ecco che abbiamo la giornata della schermata blu in tutto il mondo. Confermo di molti servizi, perché un mondo basato sui computer, se questi si schiantano tutti, niente funziona più. Il primo che dice che era meglio quando si usava carta e penna viene gentilmente accompagnato alla porta. La soluzione temporanea qual era? Andare a cancellare dal registro di sistema la chiamata al file corrotto. Ma come si fa se il PC si riavvia continuamente? Avviando in modalità provvisoria, così non viene caricato tutto il registro e hai modo di agire sul computer. Ci sono alcuni problemi. Il primo è che per usare la modalità provvisoria devi essere davanti al computer con tastiera e mouse o con un sistema di controllo fisico remoto. Immaginate i monitor degli orari degli aeroporti che sono attaccati al soffitto, per esempio. Il secondo è che, come molte aziende fanno ormai da molto tempo, se hai BitLocker attivo devi anche decodificare il disco prima di andare a modificare il registro, cosa non proprio agevole se non sei pronto e già predisposto con le varie chiavi che servono. Microsoft, da parte sua, nel primo periodo ha consigliato di reinstallare il PC recuperandolo da un backup precedente o di riavviare una quindicina di volte sperando che il file non venisse caricato, così da poter fare un intervento al volo. Detto sinceramente, non so quante aziende, anche grosse, hanno backup completi di tutti i PC aziendali. È la prima volta che succede che un prodotto di questo tipo ha mandato in crash i computer sui quali era installato? No. È successo molte altre volte, non in modo così pervasivo, ma per esempio nel 2010 McAfee creò un problema molto esteso su Windows XP. Successe anche su altri sistemi operativi. La differenza è solo, ok, solo tra virgolette, l'estensione del problema, vista la grande quantità e l'importanza di clienti di questa azienda di sicurezza. Le domande che ci si pone adesso sono molte, tra queste sicuramente una è come mai sia scappato un file corrotto in un aggiornamento senza che ce ne sia accorto. Per i complottisti la porta da cui uscire è sempre la stessa. Un'altra, che potrebbe avere degli studi interessanti, è come lavorare per gestire in modo semplice un rollback del sistema in tempi ragionevoli, quando il sistema è bloccato in un boot loop che non ti permette di fare niente. Ce n'è ancora una che verrà discussa in molte aule di tribunali ed è quella relativa ai risarcimenti dei danni, da che mondo è mondo in tutte le licenze software. Quelle che si accettano avanti, fine, accetta, dai, che devo avviarlo, è scritto in maiuscolo che il software è venduto così com'è e non c'è alcuna responsabilità sui danni che il software arreca. Avremo delle risposte nel tempo. Ci potranno essere altri problemi di questo tipo? Sì, questo tipo di software che lavora a livello kernel salta i controlli del sistema operativo e se fa cose sbagliate può mandare in crash il sistema operativo. Per ora non se ne esce. Ultima, ma non per chiudere la lunga lista, ce ne sarebbero molte altre, che potrebbe essere infinita, questa lista è davvero lunga. E che fine farà o ha fatto la persona o la catena di persone che hanno scritto, validato e approvato l'aggiornamento di quel file? Credo che a questa domanda non avremmo risposta. Spero che tutte le persone bloccate negli aeroporti siano finalmente riuscite ad arrivare alla loro destinazione. Nel picco di problemi sugli Stati Uniti praticamente non c'erano più aerei in volo, pazzesco. E in, Italia, la finestra durante la quale è stato distribuito l'aggiornamento corrotto, che è durata circa 90 minuti, si è chiusa un po' prima delle 8:30 ora locale. Tra i clienti con questo software sono stati impattati dei server e pochi computer di chi lavorava presto al mattino. Alla fine un impatto un po' meno pesante che negli Stati Uniti. Il problema adesso è che tutti sanno che c'è questa difficoltà, c'è questo problema qui nei sistemi operativi. Girano già finti tool che dovrebbero risolvere il problema contingente in modo facile e invece sono virus, quindi per cortesia state attenti. Soprattutto, sicuramente, ci saranno attacchi che sfrutteranno questa caratteristica del sistema, devono solo, e dico solo di nuovo tra virgolette, riuscire a essere eseguiti allo stesso livello degli antivirus e dei drivers.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce, settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico, mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile, dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono molto contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati sono Giorgio, Edoardo, Ennio e Giovanni. La donazione spot di Federica e chi usa il Value for Value è Federico. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e i web. Io per loro metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi due cose. Uno, di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce. Due, se avete fatto una donazione e volete i gadget, di compilare il modulo che trovate sul sito. Grazie, grazie, grazie. Dal 20 al 22 luglio 2001 a Genova ci fu il G8. Dal 20 al 22 luglio 2001 a Genova la polizia fece delle cose terribili. Amnesty International disse che in quei giorni ci fu la più assurda sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo so che vi aspettavate qualche cosa di digitale come al solito, oggi no. Oggi vi consiglio un podcast che vi avevo già consigliato ma che vale la pena di riascoltare, o se non lo conoscevate vale tutto il tempo speso ad ascoltarlo con molta attenzione. Il podcast si chiama Limoni di Internazionale. 8 puntate dove si racconta dalla voce di chi c'era e di chi ha poi fatto indagini giornalistiche cosa è successo durante e dopo quei giorni. Fa male, ma ricordarlo e non dimenticarlo fa bene a tutti, perché certe cose non vanno mai dimenticate e Genova 2001 è una di queste. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!